cambio pulpito. Ieri avevano un gran bel pulpito nella chiesa di Novate, eh? Mi sono dovuto pentire perché per un attimo ho avuto un po' di invidia. Perdonatemi, se lo dico, però un gran bel pulpito. Per quei predicatori americani che gli piace picchiare col pugno il pulpito. Chi lo sa, magari anche noi un giorno ne avremo una così. Come sapete siamo nel libro degli Efesini. Libro degli Efesini, aprite le vostre Bibbie, se ce le avete, spero che ce le avete tutti, se non ce le avete potete anche alzarvi per prenderli. Efesini capitolo 1, piano piano stiamo facendo il nostro percorso attraverso il libro degli Efesini, in modo sistematico, in modo espositivo. Se avete le Bibbie potete aprirle nel libro di Efesini, dovrebbe essere pagina 755, giusto Salvatore? E vogliamo leggere questa mattina, di nuovo, siamo un po' stancati in questi versetti, dal 15 al 23, e voglio leggerli da capo, questo paragrafo che abbiamo da valutare, da analizzare questa mattina. Efesini 1, 15 al 23. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, e qui vogliamo agganciare le nostre menti con quello che Paolo vuole che noi sappiamo e di quello che tratteremo oggi. Illuminati affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, a quale ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza. Egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli è posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie perché abbiamo la grande gioia, la grande soddisfazione di avere una Bibbia davanti a noi aperta, di poter leggerla senza preoccuparci che qualcuno entri e ci arresti, e possiamo con tutta la libertà, Signore, attingere da questo tesoro, Signore, le verità che a noi servono per poter continuare avanti nella nostra lotta col peccato, col nostro nemico. E Signore, voglio chiederti di benedirci, benedici al tuo servo che possa parlare le tue parole, e a coloro che ascoltano, Signore, che possano ricevere quello che è la tua parola, il latte puro, Signore, della tua parola che può farci crescere. Grazie, Signore Gesù. Amen. Mi ha detto il dottore che devo bere più acqua, scusate. E Dio, abbastanza potente per aiutarti? Quante volte ti sei posto questa domanda, magari in modo conscio o inconscio? È Dio abbastanza potente per aiutarmi in questa situazione nella quale mi trovo? Tutti noi, chi più chi meno, stiamo affrontando delle situazioni che ci portano a fare questa domanda, di farci delle domande riguardo alla natura di Dio. E ognuno di noi, quando affermo questo, quando affermo Dio può fare ciò che a te sembra impossibile, a tutti noi ci vengono delle cose in mente. Dio può fare ciò che a te sembra impossibile. E diciamo alleluia! È vero, come abbiamo cantato, non c'è nulla di impossibile a Lui. Ora, il credente immaturo pensa subito: Dio può darmi X e io lo voglio con tutte le mie forze e non mollerò finché non ce l'avrò. E se non me lo dà Dio, vabbè, lì ci saranno da fare due conti. Ma io voglio quella cosa. Dammelo, Dio. Il credente maturo sa che Dio è potente ad aiutarlo in ogni cosa, gli può dare qualsiasi cosa che lui o lei vuole. Però il credente maturo sa che Dio non è il genio della lampada, come Aladino che fai così e lui ti dà le risposte ai tuoi tre sogni. E sa, il credente maturo sa che Dio e il piano di Dio include a volte il dirci no a certe cose che noi vogliamo. E per questo il credente nato di nuovo, anche se sa che Dio può aiutarmi in tutto, si pone un'altra domanda più profonda ed è questa. Se Dio decide di dirmi di no a questa cosa che desidero così tanto, sarò in grado di essergli fedele lo stesso? Questa è la vera domanda che si pone il credente nato di nuovo. Non ha dubbi che Dio gli può dare A, B, C o D. Il dubbio è, per il credente vero, sarò fedele all'Iddio che amo così tanto in questo momento se non mi dà quello al quale il mio cuore si è attaccato? Vedi, Dio è potente sicuramente di darci quello che desideriamo e ci viene in mente ragazzo, lavoro, casa, quello che vuoi. Però il credente nato di nuovo non vede la potenza di Dio tanto in questo, ma la potenza di Dio rivelato nel fatto che vogliamo vedere questa mattina. Ed è il fatto che Dio è capace e potente di tenerci fermi nelle sue mani nonostante le tempeste e gli alti e i bassi attraverso il quale passeremo in questa vita. Ed è questo che voglio che rimanga fermo nei nostri pensieri questa mattina. Quando parliamo della potenza di Dio, è questa la potenza alla quale vogliamo pensare. Alla potenza che Lui ha di tenerci nelle sue mani, nonostante peccato, nonostante delusioni, nonostante alti e bassi, Dio è potente di salvarci. Sicuramente, se sei credente da un po' di tempo, ti viene questa domanda, magari anche una paura, ti chiedi se il tuo cuore è così attaccato a cose superficiali, se tu rischi di diventare una statistica nel numero degli ex credenti. Ti sei mai posto questa domanda? Diventerò anch'io una vittima della delusione come ho visto tante altre persone? La realtà è questa, se dipendesse da noi, se dipendesse da te personalmente, avresti già mollato. MacArthur dice questo, dice, se io potessi perdere la mia salvezza per conto mio, l'avrei già persa da tempo. Perché noi siamo così incapaci, non siamo in grado di rimanere fermi nella confessione. E per questo abbiamo bisogno di una potenza superiore, una potenza che va al di là della potenza che noi tante volte pensiamo. È per questo che vogliamo focalizzare questi versetti, perché vogliamo acquistare più fiducia nella potenza di Dio di preservarci fino all'ultimo giorno. E per fare questo dobbiamo approfondire la nostra conoscenza del potere di Dio che è rivelato in queste pagine, in un modo che sigilli una volta per tutte la nostra convinzione. La convinzione sul fatto che l'Iddio dell'universo è intervenuto decisamente e definitivamente nella storia del mondo ed è capace e potente di fare quello che ci dice Ebrei 2:10, di portare molti figli alla gloria. E questa è la nostra speranza, che sarà Lui a portare molti figli alla gloria. Però c'è bisogno di capire e di approfondire la sua potenza. E questa mattina vogliamo vedere delle ragioni per cui non dubitare mai del potere del tuo Dio. Paolo ci dà quattro ragioni, vogliamo spendere la maggior parte del tempo sulla prima ragione che lui ci dà. Se guardiamo il testo, vediamo che lui menziona la risurrezione di Cristo come manifestazione della potenza di Dio. Menziona anche il fatto che lo fece sedere alla propria destra, all'uomo Dio Gesù Cristo. Poi dice che ha posto sotto i suoi piedi ogni cosa e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Queste sono le quattro manifestazioni del potere di Dio che Paolo menziona. però vogliamo un attimino creare un po' la base, perché io penso che molti di noi non abbiamo una concezione vera del potere di Dio. Quando pensiamo al potere di Dio, che tipo di, come dobbiamo cercare di calibrare il potere della quale leggiamo in questi versetti? E vediamo che Paolo si sforza di mettere su carta una descrizione della potenza indescrittibile e incomprensibile di Dio. Quando lui prega che i nostri occhi siano illuminati e che possiamo sapere quale verso di noi che crediamo, versetto 19, l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza. E vediamo che lui aggiunge aggettivo su aggettivo per cercare di toccare gli estremi lembi del potere di Dio. La Nuova Diodati dice che Paolo vuole che sappiamo qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Sembra che poteva continuare a mettere più parole, potenza, maestà, gloria. Nella Nuova Riveduta lui dice che vuole che sappiamo qual è l'immensità, cioè la grandezza soprabbondante che non conosce limiti della sua potenza verso di noi che crediamo. Vuole che sappiamo la potente efficacia, cioè la energia attiva e dinamica che viene da una fonte illimitata di potenza, quello che Paolo chiama Kratos, è già la parola comunica, no? Kratos, potere di Dio, della sua forza. E lo Spirito Santo vuole che tu sappia questo questa mattina. Che tu conosca qual è l'immensità, la maestà, la imparagonabilità, non so se è una parola, del potere di Dio che è diretto ed è incanalato e ha come bersaglio chi? Il credente. Il credente. E tu credente sei il ricevitore, sei il bersaglio, sei l'oggetto di questo potere che non ha parole per spiegarsi. Il potere di Dio che è stato esercitato, un potere oltremondano per fare qualcosa di straordinario nella tua vita, tu che sei credente questa mattina. Vogliamo vedere tra un attimo quello che lui dimostra come esemplare A, la risurrezione di Cristo. Però prima, penso che per capire la potenza di Dio verso di noi che crediamo, prima dobbiamo capire la impotenza dell'uomo senza di Dio. Per capire, per calibrare in qualche modo la estrema maestà di Dio, il potere verso i credenti, prima dobbiamo contrastarlo con il polo opposto, che è la assoluta incapacità dell'uomo nei confronti di Dio. Potrai solo capire la potenza di Dio quando avrai capito l'assoluta impotenza dell'uomo. Questa settimana mi ha toccato molto il messaggio del profeta Geremia. Ho deciso di andare a lui, se volete aprire le Bibbie, in Geremia, il profeta Geremia. Vogliamo usare le sue parole per aiutarci a capire il modo in cui noi siamo assolutamente incapaci nei confronti di Dio. E io vi dico la verità, e lo dico a modo anche di, come dire, di totale trasparenza. Questa settimana io mi sono sentito schiacciato di un mio senso del peccato. E magari capita anche a voi diverse volte durante la settimana o durante i mesi. E io spero che voi sappiate che non c'è niente di diverso tra te che sei seduto lì e tra me che sono qua davanti. Niente. Le mie lotte col mio peccato, le mie lotte con la mia carne, sono battaglie feroci, tali e come lo sono le vostre. Un vecchio puritano disse che il predicatore è soltanto un uomo moribondo che predica ad altri uomini moribondi. Questa è la realtà. Siamo tutti nella stessa barca. E io penso che questo fa danni alla Chiesa quando si fa questa distinzione. Cominciamo a pensare che c'è una persona che ce li ha tutte con sé. No, nessuno di noi ce l'abbiamo tutti con noi. Siamo tutti in lotta, siamo tutti zoppicanti. E voglio che sappiate che siete in buona compagnia quando siete anche voi schiacciati dal vostro senso di peccato. Però ho avuto tempo di riflettere su Geremia, soprattutto capitolo 15, 16, 17, tranquilli, non li leggeremo tutti. Però vediamo a quale fine è capace di arrivare l'uomo quando è lasciato a se stesso, il popolo di Israele. E sicuramente quando riflettiamo su questo argomento, diciamo che l'uomo è molto capace di fare tante cose, può costruire, può creare, può fare delle opere di arte bellissime. Però nell'unica sfera che veramente conta, nell'unica sfera che veramente importa, dove il destino eterno di ogni uomo è deciso, nel compito di raggiungere la cima dove Dio si trova, dove cerca di entrare nella bilancia della sua eternità, e l'uomo è assolutamente incapace di fare nulla. Incapace. Ed è proprio in questa sfera, su questo piano, in questa ricerca fallita dell'uomo, che la potenza di Dio si fa vedere nella vita dei credenti. Ma è solo con questo retroscena che capiamo la potenza di Dio. Quando leggiamo i profeti, molti di noi non sappiamo cosa farne con loro, magari ti è capitato di leggere Geremia o Isaia, e non sappiamo neanche come leggerli, ma per me sono dei libri che più mi aiutano, più mi incoraggiano, più mi danno soddisfazione. Perché quello che leggi nei profeti è una diagnosi dello stato del tuo cuore. È come quando vai dal dottore, e lo so bene perché a Deborah hanno sbagliato diagnostico diverse volte, quando vai dal dottore finalmente trovi uno che ti fa la diagnosi giusta e poi ti può dare la cura giusta, ah, che soddisfazione! E questo succede con i profeti. Adesso capirete di cosa sto parlando. Perché soltanto quando abbiamo capito la diagnosi siamo pronti a ricevere la cura. Guardate cosa dice Geremia 15:1. L'uomo lasciato alle sue risorse. Dice, il Signore mi disse, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi piegherei verso questo popolo. Che parole forti. Non mi piegherei. Caccialo via dalla mia presenza e che egli se ne vada. Versetto 3. Io, dice il Signore, manderò contro di loro 4 specie di flagelli, la spada per ucciderli, i cani per trascinarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e per distruggerli. Questo è il giudizio che si tira meritatamente addosso l'uomo nello suo stato carnale. L'uomo è incapace di meritarsi niente davanti a Dio. Non può fare altro che continuamente contendere, continuamente contrastare Dio. E per questo versetto 6 dice questo, Geremia 15:6. Tu mi hai respinto, dice il Signore. Ti sei tirata indietro, perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo. Sono stanco di pentirmi. Sono stanco di cambiare il mio trattamento con te. Sono stanco di continuare a versare pazienza, basta, dice il popolo di Israele. Adesso arriva la punizione. Versetto 7 al 9 danno un giudizio spaventoso delle conseguenze del peccato. È biblico, ok? Dice, io ti ventilerò con il ventilabro alle porte del paese, priverò di figli il mio popolo e lo farò perire perché non si converti delle sue vie. Le sue vedove sono più numerose della sabbia del mare, io faccio venire contro di loro, contro la madre dei giovani, un nemico che devasta in pieno mezzogiorno. Faccio piombar su di lei all'improvviso angoscia e terrore. Colei che aveva partorito 7 figlie è languente, esala l'ultimo respiro, il suo sole tramonta mentre è giorno ancora, è coperta di vergogna e di confusione. Chi di noi non si è trovato in questa condizione di vergogna e confusione quando lascia libero sfogo al peccato nella sua vita? Vergogna e confusione. Il rimanente di loro io li do in balia della spada dei loro nemici, dice il Signore. Saltiamo avanti, Geremia 16. Dopo che Yahweh dice a Geremia, non prendere moglie perché sto per scannarmi contro Israele, dichiara un giudizio con delle parole più forti in termini assoluti. Essi moriranno, versetto 4, consumati dalle malattie, non saranno rimpianti, non avranno sepoltura, serviranno di letame sulla faccia della terra, saranno consumati dalla spada della fame e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Di cosa è capace l'uomo? Di questo. Questo è ciò che l'uomo può fare, tirarsi addosso il giudizio di Dio. Questo dove si caccia l'uomo quando lasciato alle sue proprie risorse. Versetto 10. Quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose, essi ti diranno: perché il Signore ha pronunciato contro di noi tutta questa grande calamità? Qual è la nostra iniquità? Qual è il peccato che abbiamo commesso contro il Signore, il nostro Dio? Allora tu risponderai: perché i vostri padri mi hanno abbandonato, dice il Signore. Sono andato dietro ad altri dei, li hanno serviti e si sono prostrati davanti a loro, hanno abbandonato me e non hanno osservato la mia legge. Ah bene, potrebbe dire, colpa loro. No, versetto 12, voi avete fatto anche peggio dei vostri padri. Perché ecco, ciascuno cammina secondo la caparbietà, l'ostinazione del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me. Che parole! E se tu sei peccatore come lo sono io, dici, è tutto vero, ho fatto peggio. Io penso ai peccati degli antenati, dico, il mio cuore sarebbe capace se avesse i mezzi per fare le cose senza Dio, farei anche peggio. Sono incapace, sono impotente nei confronti di Dio. 17:1, delle parole più forti di tutto il messaggio del profeta. Il peccato di Giuda è scritto con uno stile di ferro, con una punta di diamante, è scolpito sulla tavola del loro cuore e i suoi corni dei vostri altari, il posto che doveva essere più sacro in tutto il popolo, aveva il peccato inciso sulle loro corna. Pensa bene a queste parole. Il peccato scritto con uno stile di ferro. Quale potenza potrebbe cambiare, riversare la situazione dell'uomo impotente, in balia del peccato? Quale potere potrebbe mai rivertire la situazione? Capisci la totale incapacità dell'uomo? Riesci a realizzarlo dentro di te, che l'uomo lasciato a sé è incapace, e capisci anche di quale calibro di potenza c'è bisogno per riversare la situazione dell'uomo lasciato in balia del peccato. Riflettiamo su un'altra cosa. Il popolo di Israele aveva tutti gli appoggi esterni per farcela con Dio, non è vero? Aveva la legge che istruiva in modo obiettivo su Dio quello che aspettava di loro. Avevano generazioni e generazioni di informazione tramandata. Mica erano gli Amalechiti o gli Ititi che non sapevano neanche chi è Dio e loro si mettevano a prostrarsi davanti alle pietre. Stiamo parlando di Israele. Avevano i sacerdoti che servivano come rete di, come dire, di protezione. Se cadevi in peccato, la rete ti prendeva per poter rimetterti in carreggiata. Avevano tante risorse. E nonostante tutto, si sono cacciati qua. E Dio ha detto, via da me. Via da me. Siete incapaci di fare quello che io vi chiedo di fare. Amici, non ci confondiamo, noi siamo uguali lasciati a noi stessi, al popolo dell'antico patto, siamo uguali a loro. Qualcuno direbbe peggio, sì, magari con lo smartphone in mano, però siamo la forma evoluta, se vogliamo, della stessa materia prima, incapaci, impotenti, nessuna speranza di poter cambiare la situazione. Il Nuovo Testamento lo dice in altri modi, Romani 8, del 7 all'8, lo conoscete bene, magari pagina 727, Romani 8, 7 a 8, cosa dice? Dice: ciò che brama la carne, cioè l'uomo non sottomesso a Dio, è in inimicizia, non è, dice è in inimicizia, dice che la sua sola esistenza è in inimicizia con Dio, l'uomo non è sottomesso alla legge di Dio, neppure può esserlo. Non può esserlo. È incapace, è assolutamente impotente di sottomettersi alla legge di Dio. C'è bisogno di una potenza superiore che faccia che la sua carne sia sopraffatta e devastata. Perché l'uomo non può essere. Non ha gli attrezzi, va contro la sua natura il sottomettersi a Dio. quelli che sono nella carne, cioè senza lo spirito energizzante di Dio, versetto 8 di Romani 8, non possono piacere Dio. Non possono. Tu non puoi piacere Dio. Quello che tu puoi fare, quello che io posso fare, è cacciarmi nella stessa situazione del popolo dell'Antico Patto. È impotente. È incapace. Romani 5,6. Romani 5,6, pagina 725. Dice che 5,6. Dice, infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza. Senza forza. Non avevamo la capacità, era come avere un braccio paralizzato. Non ha forza per alzarsi. L'uomo senza lo spirito energizzante di Dio non ha forza di rispondere a Dio. Efesini, tornando al nostro brano, Efesini 2 soprattutto, cosa dice? Dice Dio ha vivificato voi che eravate, che cosa? Morti. Morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Cosa può fare un morto? Niente. Può stare lì, sdraiato. E questo ciò che può fare l'uomo naturale nei confronti di Dio. Comincia a capire, magari in modo superficiale, speriamo sempre più in profondità, di quale potenza c'è bisogno per fare un miracolo nella tua vita, nella mia vita, per donarmi quello che non ho inerentemente, la capacità di ubbidire, di rispondere a Dio. Se Dio mi offre soltanto una versione migliore di ciò che io riesco a fare, perché noi tante volte focalizziamo a cose che, diciamoci la verità, anche i non credenti possono avere. Ragazzo, ragazza, lavoro, una casa, un appartamento, puoi andare anche alla Gabetti dell'angolo per trovare un appartamento. Ma quello che dimostra il potere di Dio è che Lui fa quello che nessun altro può in nessun modo fare. Ed è darti la nuova vita. Darti il perdono dei tuoi peccati. Dio si merita la mia vita e la mia lode per sempre, perché solo Lui può fare quello che nessun altro può fare. Per quello Paolo dice in versetto 19, qual è la straordinaria grandezza della potenza verso di noi? È stata dimostrata una potenza verso il credente che non è dimostrata in nessun'altra sfera del creato. Ci è voluto un gran bel po' di potere per creare l'universo, ma per salvare un peccatore dai suoi peccati ci vuole una potenza straordinaria. Ci vuole una eruzione vulcanica da Yahweh per immettere in questo corpo contaminato il suo spirito e soffiare la nuova vita. Ascoltatelo di nuovo, la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Se noi parliamo del potere di Dio in qualsiasi altro ambiente, banalizziamo il suo potere, lo rendiamo piccolo, perché la cosa che dimostra il potere di Yahweh è quello che ha fatto con l'uomo peccatore, ha dimostrato il suo braccio destro di potenza salvando delle persone. Ovviamente, non è escluso che Dio può fare tutto il resto per te. Oggi tu magari stai pensando a cose più concrete, spero che niente ti sarà più concreto che la salvezza dei tuoi peccati, però comunque, stai pensando al lavoro, stai pensando al futuro, ovvio che Dio può fare anche quello per te. Dice Romani 8,32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Ora, tutte le cose si riferisce in primo luogo alle promesse che lui ci ha fatte, è lì dove tanti credenti vanno in errore, perché vogliono prendere l'assegno in bianco che Dio non gli ha dato. Dio non ti ha mai promesso di ricchezza o di felicità mondana, non ti ha mai promesso di avere il conto in banca pieno, e tanti credenti vivono come se Dio gli avesse promesso quello, no. Dio ti ha promesso una speranza, Dio ti ha promesso lo Spirito Santo, Dio ti ha promesso la vita eterna. Su quelle promesse tu puoi dire, io sono fermo. Ma tu che ne sai se Dio vuole che tu perdi il lavoro? Che ne sai tu se Lui per fare una cosa ancora più bella, come dice Romani 8, tutte le cose coprono il bene di coloro che lo amano, e poi noi diciamo, ah che bello, allora posso prendere il lavoro perché quello copre il mio bene. No, 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 no. Qual è l'obiettivo di Dio in quel versetto? Di conformarci alla misura di Cristo. Che ne sai tu? Se in questo periodo di prova e di tribolazione Dio ha ritirato il suo braccio di benedizione, per così dire, per darti una benedizione più grande, che è di creare un uomo e una donna alla misura di Gesù Cristo. Il vero credente vuole quello. Il vero credente dice, Signore, per quanto mi è difficile dirlo in questo momento, io voglio una cosa, voglio essere l'uomo o la donna che tu vuoi che io sia. E vedi, lì entra il potere di Dio, che mi dice, per quanto sarà difficile, per quanto mi verrà da mollare, c'è un potere superiore a me che mi garantisce. Io arriverò alla fine. Non mollerò a metà strada se sono veramente in Cristo. La grandezza del potere di Dio verso di noi. Spero che non lo banalizziamo, che non lo minimizziamo. E questo potere che nessuna serie di superlativi, di parole, di aggettivi può cominciare a descrivere, è, guardate la frase, voglio che lo vedete nelle vostre Bibbie, dice, verso di noi che crediamo, è verso di noi. Tu, fratello, tu, sorella, sei il bersaglio di questo potere incomprensibile. La Bibbia non parla di nessun'altra azione di Dio come questo. Non c'è nessuna descrizione del potere di Dio scatenato come questo, di quello che ha fatto per il credente, strappandoti dalle grinfie di Satana, rimuovendoti dal destino che era tuo, garantito l'inferno e il lago di fuoco per tutta l'eternità. Ma è stato dimostrato verso di te, a noi che crediamo. Ovviamente sarebbe una interpretazione sbagliata dire che quel potere viene in risposta alla mia capacità di credere. Io non posso neanche credere in lui. Sono talmente venduto al peccato. Il potere è verso di noi che siamo denominati, siamo i credenti. E anche quella fede viene data dall'Iddio dell'universo. Dio ha dovuto sovrastare la nostra incredulità. Dio ha dovuto sovrastare la nostra ribellione verso di Lui. Non l'avremmo mai fatto da noi stessi, senza il suo potere. Voglio parlare soprattutto in quello che rimane di una manifestazione in concreto della maestosa potenza di Dio. Soprattutto quando menziona qua, dice, l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti. Il potere di Dio di andare contro le dinamiche, di sovrastare tutto il mondo caduto, è dimostrato prima di tutto nella risurrezione di Cristo. Quando pensiamo a come la Bibbia ci insegna che la dimostrazione dell'amore di Dio è dimostrato nella croce, vero? Il grande amore di Dio è dimostrato nel fatto che Lui ha dato suo figlio. Ma il potere di Dio è sempre collegato alla risurrezione di Cristo Gesù. Alcuni esempi, vi dirò solo una o due di andare a vedere, questa la leggo io. Quando in Romani 1:4 dice che Gesù è stato dichiarato, è stato assegnato il titolo figlio di Dio con potenza, lui ha tutta la potenza alla sua disposizione, dichiarato tale secondo lo spirito di santità, lo Spirito Santo, mediante che cosa? La risurrezione dei morti. È quello ciò che ha fatto che lui fosse investito con il titolo di potente. Prima Corinzi 6:14, Dio ha risuscitato il Signore Gesù, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Risusciterà anche noi, fratello, mediante la sua potenza. Romani 6:4, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre. Romani 6:4. C'è voluto una eruzione del potere di Dio, come a volte vediamo il sole che lascia alcune fiamme, no? Così è stato da parte di Dio nella risurrezione di Cristo, una dimostrazione di potere. Ora, cosa c'è di speciale nella risurrezione di Cristo Gesù? Non è vero che altre sono state risorte, altre persone, ci vengono magari persone in mente come Lazzaro. Cosa c'è di speciale nella risurrezione di Gesù? Perché ci propone la risurrezione di Cristo come la manifestazione assoluta del potere di Dio? E qui bisogna pensare un po', perché la risurrezione di Cristo non era soltanto un miracolo fisico, ridare una vita a una persona. Non era soltanto questo, era un miracolo spirituale. Era un miracolo spirituale, come un'eruzione solare potente che fuoriesce dalla persona di Dio, va riversato verso Cristo, ma non finisce lì, perché nella risurrezione di Cristo questa potenza include anche il popolo di Dio intero. Capisci? Questa potenza che incanalata in Cristo la risurrezione, come un'esplosione nucleare che influenza le persone intorno, la potenza ha influenzato e ha colpito e ha preso anche noi. Quando Cristo è stato risuscitato, questa vita, questo potere è riuscito ad arrivare anche a noi. Non è solo che Cristo ha dimostrato la sua vittoria su Satana, il peccato, la morte, però come un milione, un miliardo, un numero inconcepibile di esplosioni nucleari è stato comunicato a un gran numero di peccatori. Te e me, è stato riversato a noi che siamo in Lui. Non solo Cristo è stato il recipiente di questo potere incomprensibile, ma il popolo di Dio intero. Se immaginiamo una macchina che sta guidando, magari fuoriesce dalla strada, cade in un lago, possiamo pensare che se la persona riesce a nuotare verso la superficie, rimostra bravura, spacca il vetro e sale in superficie. Immaginiamo se numeri incontabili di persone si aggrappano all'eroe per essere tirati in su. Caspita, questa è una gran, gran cosa. E se le persone sono dei cadaveri sul fondo del lago e l'eroe ha la capacità di prenderli, mettersi un numero incontabile di persone e tirarli verso la cima del lago. Che potere! Non a parole questo potere da parte di Dio, nella risurrezione di Gesù. E questo potere, questo arriviamo di nuovo a noi, questo potere che è stato dimostrato nella risurrezione è ancora attivo ed è il potere che è all'opera in ogni credente. È il potere che è all'opera in ogni credente. Sì, è vero che siamo stati salvati in un certo momento, ma questo cuore palpitante che riceve vita spirituale, se non viene in ogni momento sostenuto dal potere di Dio, cade, si perderebbe. Vedi, non è solo la potenza che ha scatenato una nuova vita, ma è un potere che continua a sostenere la nostra vita spirituale adesso e fino alla fine. Vi rendete conto che tipo di potere è all'opera in te, credente? Dimostrate in Gesù Cristo. Efesini 2.1 dice che Dio ha vivificato anche noi, in connessione alla risurrezione di Cristo, ha vivificato anche noi, ha dato vita anche a noi. Colossesi 1.11 dice che noi siamo fortificati in ogni cosa della sua gloriosa potenza. Fratello, se dipendesse da te o se dipendesse da me, saremmo già caduti da anni. Avremmo mollato il Signore da anni, ma è la sua gloriosa potenza che è all'opera e sarà all'opera in te fino all'ultimo giorno. Questa è la potenza della quale stiamo parlando. Colui che in Cristo è collegato alla centrale elettrica della potente vita spirituale dispensata a Cristo nella risurrezione e anche a noi, perché come dice Efesini 2.6, questo è un versetto da vedere. Guardate Efesini 2.6. 755, cosa dice? Egli ci ha risuscitati con Lui. Egli ci ha risuscitati. Non abbiamo tempo di approfondire, quando saremo nella settimana di Pasqua, magari avremo più tempo. Ma nella risurrezione di Cristo, se ci ricordiamo, noi con Cristo siamo morti. Nella risurrezione di Cristo, Lui è già il recipiente di quella vita soprannaturale. Ma in un modo è lo scaturire anche in noi di questa nuova vita. Noi aspettiamo la risurrezione fisica, ma per mezzo della risurrezione di Cristo è già
messa in moto, è già data a tutti noi questa vita che si basa sul potere della risurrezione di Cristo. Per quello tu sei credente e per quello tu sarai credente. E come dice la promessa di Romani 8, ci glorificherà anche. Ci glorificherà. Cosa significa tutto questo? Significa che tu sei protetto dal potere che era l'opera nella risurrezione di Cristo. C'è un grande potere all'opera in te, un'opera spirituale, un'opera che si vede manifestato nella risurrezione di Cristo. Ed è l'unico potere che può salvarti, non sbagliare nel tuo pensiero. Non è che Dio inizia e poi ci lascia a noi per finire la corsa, è ancora in atto in te, portandoti avanti. C'è la potenza in atto in te, una potenza della vita di Cristo che ti sostiene, ti sosterrà nella tua lotta spirituale, ti sosterrà nella tua lotta contro demoni, ti sosterrà nella tua lotta contro coloro che ti deridono, ti sosterrà nella tua lotta con la tua depressione e il tuo scoraggiamento. Spurgeon per tutta la sua vita ha lottato con lo scoraggiamento e la depressione. Dio non l'ha liberato mai dalla sua depressione. Per la potenza di Dio attiva in lui, lo teneva fermo e lui è stato salvo. La potenza della risurrezione. Ti faccio questa domanda, se sei qui, è in te questo potere? È in te questo potere della risurrezione? Sei veramente in Cristo? Perché non ti devi illudere, amico, non potrai lottare contro il peccato e contro Satana con i tuoi forzi. Hai bisogno del potere della risurrezione. Come dice Paolo, di conoscere il potere della risurrezione e anche la comunione nelle sofferenze. Vedi, vanno insieme. E senza il potere della risurrezione tu non potrai attraversare le sofferenze. E abbiamo già visto persone che sono entrati. Pensavano che il cristianesimo era un comportamento. Non sapevano che è una potenza, invece, entrare in contatto col potere del Dio dell'universo. È in te? Sei in Cristo? Se provi ad arrivare a Dio con le proprie risorse, fallirai. Ti direi di più, hai già fallito. Hai già perso. Hai bisogno di questo potere, il potere che si vede scatenato nella risurrezione di Cristo, che è accessibile ad ognuno di noi, perché solo così sarei preservato dalla morte eterna. E io desidero una cosa per te e per me questa mattina, è che noi conosciamo più riguardo alla potenza che è attiva in noi, fratelli e sorelle. Ci fermiamo a pensare? A volte magari disperiamo perché? Perché pensiamo che sono le nostre forze che devono spingerci in avanti. E poi abbiamo una settimana come la mia e ci deludiamo e ci viene da mollare. Perché ci dimentichiamo che c'è un potere che è in atto in noi, che venga quello che venga, ci preserverà, ci porterà al traguardo. Il tempo sfugge, non abbiamo tempo di guardare gli altri tre, ci sarà qualcuno che magari ringrazia, però un altro esempio della potenza di Dio che ha fatto sedere Gesù Cristo alla sua destra, ha fatto sedere alla sua destra il luogo di potere assoluto. Ha sottoposto ogni cosa sotto i suoi piedi, sarebbe interessante andare a vedere queste parole per capire un po' sulla lotta che abbiamo contro i demoni, lo vedremo più in Efesini 6, per una cosa è chiara, che lui è molto più elevato di ogni nome che si nomina, di ogni potere demoniaco, di ogni potere contrario. E numero 4 dice che ogni cosa l'ha sottoposta ai suoi piedi e lo ha dato Cristo per capo supremo alla Chiesa. Cristo è il capo, Cristo è colui che ci nutre, Cristo è colui che ci dà la sua saggezza, Cristo è colui che ci dà la nostra vita, ci comanda, ci fortifica, non siamo da soli in questa lotta. Il nostro capo è Gesù che riempie ogni cosa in tutto e anche la pienezza, è colui che abita nella Chiesa ed è colui che vive in noi. Finisco leggendovi soltanto alcuni aneddoti di persone che pensavano di affrontare una gesta impossibile. Nel 1928 Carl Lindbergh volò da solo da New York a Parigi. Non aveva strumenti, non poteva vedere niente davanti a sé perché aveva saldato il deposito di benzina davanti alla finestra.
doveva volare 33 ore senza dormire, e tutti dicevano: è impossibile, non ci riuscirai a farlo. Invece l'ha fatto. E quello che era impossibile è diventato fatto. Un altro uomo prese il canale tra Inghilterra e la Francia e nuotò attraverso 22 miglia. Le sue acque erano profonde e violente. Migliaia di atleti avevano cercato di attraversarla, però nel 1961 un argentino di 42 anni lo attraversò in 19 ore. Quello che dicevano è impossibile, nessuno l'ha mai fatto. È diventata una cosa fatta. Maria Fassano cominciò a lavorare in un cotonificio con 13 anni. 55 anni dopo Maria decise di tornare a scuola e con 71 anni prese il suo diploma. Si iscrisse all'università di Harvard e per 17 anni faceva un corso e doveva andare ogni settimana, ogni mese di ogni anno per 17 anni. E dicevano: è impossibile quello che tu vuoi fare, signora Maria. Con 89 anni Maria si laureò. Queste storie hanno una cosa bella in comune, ci ispirano sicuramente. Erano imprese impossibili finché diventarono imprese fatte. Amici, c'è un'impresa che all'uomo rimane e rimarrà sempre impossibile. Ed è quello di raggiungere Dio, è quello di vivere per Dio. Ma per il potere di Dio stesso, quello che all'uomo è impossibile, per Dio è già un affare fatto. Signore, grazie per la tua potenza che è in noi. Io ti lodo, ti ringrazio, perché quello che io non potevo fare, tu l'hai fatto per me, mi hai donato questo potere che viene dato a me attraverso il tuo Spirito Santo, che è il sigillo nella mia vita e che mi promette di arrivare alla fine. Io potrò dire con fede come Paolo: ho finito la corsa, ho combattuto il buon combattimento, ma tutta la gloria va a te, Signore, perché solo tu, Signore, hai mandato un potere indescrittibile verso di noi che crediamo. Ci hai salvati, ci stai salvando dal nostro peccato, e un giorno saremo glorificati, ci avrai salvati in tutti i sensi. Grazie, Signore.